Lectio Divina di giovedì della seconda settimana del tempo ordinario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Diciamo anche un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per trovare anche un po' la necessaria concentrazione, il necessario un po' di stacco dai nostri problemi quotidiani, per chiedere anche alla Santissima Trinità, allo Spirito Santo in particolare, di aiutarci a pregare, diciamo anche un gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Leggiamo ora le due letture della messa di oggi, cioè la prima lettura dell'Antico Testamento, tratta dall'Antico Testamento del profeta Geremia, e la seconda lettura dal Vangelo di San Luca. Ah, scusate, una piccola premessa. Una persona mi ha scritto una mail molto gradita in cui diceva che strofinava il microfono in qualcosa, effettivamente penso che strofinasse ieri, si riferiva. Nella lezione divina di ieri c'era un rumore, il microfono strofinava contro un pezzo di stoffa, penso fosse il golf. Ringrazio questa persona di avermi mandato una piccola mail per darmi questo suggerimento, così spero oggi di aver individuato il problema e quindi di averlo risolto. Mandatemi pure tutti i suggerimenti che volete. Sul blog trovate le mie mail oppure sui social mandandomi un messaggino. Quindi non mi offendo affatto, anzi penso che sia un modo utile per tutti di migliorare. Prima lettura dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa. Non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scrutto la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore. È come l'albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo che confida nel Signore. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beato l'uomo che confida nel Signore. Canto al Vangelo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vesti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora, in questo modo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Allora, contestualizziamo come sempre. Le due letture. Il Vangelo in questa parabola, cioè in questa fiaba, Gesù parlava in parabole che sono fiabe, tecnicamente non sono fiabe nel senso che Gesù non inventa dei personaggi come Cappuccetto Rosso o Guerre Stellari, però sono fatti, raccontati, emblematici, frutto di fantasia, no? Immaginiamo che siano frutti di fantasia, come per esempio la parabola del buon samaritano, no? Non possiamo sapere con esattezza, sono fatti verosimili, ma verosimilmente inventati. Qui c'è questo Lazzaro. Lazzaro, in realtà, beh, sapete che nel Vangelo c'è un altro Lazzaro, che è l'amico di Gesù, però sono due persone diverse. L'amico di Gesù è una persona, anzi, benestante, ricca, che abitava a Betania. Questo invece è un povero, anzi un poveraccio. E il nome Lazzaro in realtà era un nome molto comune ai tempi di Gesù, Eleazzaro, Eleazer, no? Questo è il nome. E Gesù tratteggia con rapide pennellate queste due vite. Come sono queste due vite? C'è un ricco, vedete, che dice Gesù, banchetta lautamente, è vestito con un abito di bisso. Il bisso è tuttora un tessuto in realtà fatto con la peluria che cresce sulle conchiglie di certi animali, quindi molto raro, molto delicato. Indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e si dava ogni giorno a lauti banchetti. Ora, possiamo immaginare che questi lauti banchetti il ricco non li facesse da solo, erano gozzoviglie, banchetti con chi? Beh, come accade a tutte le persone ricche, a tanti cortigiani, cioè persone che stavano accanto al ricco semplicemente per il fatto che era ricco. Adulatori in genere, persone che dicono: siccome lui è ricco, quanto sei intelligente, mamma mia, ridimmi questa cosa che hai appena detto. Come sei ricco, come sei bello, tu hai capito le cose prima degli altri, brindiamo, questo è il ricco. Invece Lazzaro ha accanto a sé dei poveri cani che fanno l'atto di carità più, se vogliamo, banale di questo mondo, no? erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Forse qualcuno si può scandalizzare che io dica un atto di carità, perché può dire, ma un animale non fa un atto di carità. Però io credo che si capisca quello che voglio dire. Cioè, guardate quante sono le persone la cui vita è salvata dagli animali. Non intendo gli animali, i cani che salvano dai naufragi, le persone che stanno affogando, ma proprio parlo della vita quotidiana, no? Persone sole. Tante persone sole che sono veramente la cui vita è salvata da un cane, da un gatto, da un animale che abita con lui e che gli dà un po' di affetto, che gli dà un po' di attenzione vera. Soprattutto, diciamo, io non li ho mai avuti animali, ma mi raccontano, soprattutto questo è vero per quanto riguarda i cani. Allora io vorrei da questa semplice considerazione, il ricco che è circondato di tante persone adulatrici che non hanno con lui una relazione vera, ma mediata dalle ricchezze, il povero che invece ha dei cani, cioè diciamo degli esseri che sono gli ultimi nella scala sociale, i meno importanti di tutti, che però hanno attenzione veramente a lui. E ecco, questo può essere il bandolo della matassa che ci serve per meditare nel giorno d'oggi. È il terzo giorno della nostra lezione divina, è il terzo giorno dell'Italia, del nostro paese che è in situazione di zona rossa completamente. Per una parte dell'Italia, per la Lombardia e altri comuni, questa zona rossa dura da una settimana in più, se non sbaglio, 10 giorni forse, 15 per i comuni più sfortunati. Come stiamo passando questi giorni? Ecco, li stiamo passando, io sono sicuro, faticosamente. Faticosamente perché chiaramente i primi 2 o 3 giorni sono anche divertenti, come se fossimo entrati improvvisamente in vacanza. Da un certo punto di vista, però subito ci sono tantissime difficoltà, no? Le difficoltà più grosse sono quelle che riguardano l'aspetto economico, ma diciamo, le difficoltà più grosse in assoluto è la possibilità di ammalarsi, chiaramente, perché ci ammaliamo noi o si ammala qualche nostro caro. Questa è la cosa più importante. Però, data, diciamo, questa comunque, grazie al cielo, tutto sommato, riguarderà un numero minimo di italiani. Poi però invece c'è il grande secondo flagello che riguarderà tantissimi italiani, che è il problema economico, cioè tantissimi di noi si troveranno in grandi difficoltà economiche, grandissime difficoltà economiche. Io conosco persone che normalmente fanno difficoltà ad arrivare al 27 del mese e con questo problema del coronavirus veramente non sanno come fare, non sanno come pagare il mutuo, grandissime difficoltà economiche. A ciò si aggiunge una difficoltà che può sembrare molto banale, ma che invece non lo è per nulla. Fiorello, ci ha fatto divertire tutti parlando così, dello stare stesi sul divano a giocare a Monopoli, e questo è vero, però è vero per 2 giorni, no? In realtà tutti noi scopriamo che vivere tutto il giorno con persone anche che abbiamo scelto è qualcosa cioè, di drammatico, di difficile. Dico con persone che abbiamo scelto perché mi è subito venuta in mente la situazione dei carcerati, che invece, poverini, addirittura vivono in celle con sei persone, con celle nei quali loro, con abitanti, con componenti che non hanno certo scelto loro, no? Ma invece, tornando a noi, diciamo, abbiamo mariti, abbiamo mogli, abbiamo compagni, abbiamo compagne, abbiamo figli. Ecco, noi viviamo con loro, persone che tutto sommato ci siamo scelti. E non possiamo sostanzialmente uscire di casa. La nostra vita quotidiana, fino a qualche giorno fa, era una vita in cui sì, dicevamo stiamo tutto il giorno assieme, ma in realtà non stavamo affatto tutto il giorno assieme, no? E uscivamo la mattina, tornavamo la sera, ciascuno di noi usciva quando voleva, Oltre al lavoro c'erano la piscina, gli amici, l'inglese, che ne so, le biciclette, lo sport, i viaggi, tantissime cose, no? Tante volte è brutto dirlo, ma è la verità, no? Uno dice, mamma mia, meno male che questa persona, che ne so, fa tanti viaggi, sta tanto tempo fuori. Meno male che io ho questi amici, ho questi colleghi di ufficio. Molti genitori giustamente si lamentano dei figli, no? Cioè, il figlio adolescente all'inizio non vuole rimanere in casa, poi lo capisce, però è un grandissimo problema il fatto di stare tutto il giorno in casa. E poi ci sono le piccole abitudini delle quali noi non ci rendiamo conto. Io personalmente io mi rendo conto di infastidirmi moltissimo se per esempio noi in genere dopo pranzo stiamo, io con le persone con cui abito, stiamo in un soggiorno. Adesso secondo me in maniera così eccessiva, visto che siamo sempre noi che abitiamo assieme, si è deciso di andare in un altro soggiorno più grande, che a me non piace per niente, no? Allora io sfremo, no? Di questa cosa che è piccolissima, è banalissima. Però a me dà fastidio, per me è un problema piccolo, ma di questi problemi ce ne saranno mille nella vita quotidiana. No? Pensiamo alle case piccole, se non sto nella stanza a letto, sto nel tinello, sto nel dove vado. Bene, allora tutto ciò come lo colleghiamo con il Vangelo di oggi? Lo colleghiamo con l'autenticità dei rapporti. Abbiamo visto che Lazzaro era circondato da tante persone, i cui rapporti però non erano di adulazione, finti. Scusate, ho detto Lazzaro, intendevo dire ricco e pulone. E invece Lazzaro aveva accanto dei rapporti piccolissimi ma veri. Ecco, rifugiamoci nei rapporti veri, rifugiamoci nelle persone che vogliono avere con noi rapporti veri. Cerchiamo rapporti veri. Queste 3 settimane possono essere per noi 3 settimane nelle quali cerchiamo di investire in questi rapporti forzatamente, cercando di comprendere di più i difetti delle persone con le quali viviamo. In questo momento noi non possiamo ricorrere a quell'escamotage così frequente che è quello di allontanarci. Noi non ci possiamo allontanare dalle persone che ci danno fastidio. Noi dobbiamo vivere con le persone che ci danno fastidio. E qui viene la prima lettura nella quale il profeta Geremia dice: "Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno." Ecco, noi siamo credenti e dobbiamo imparare a credere che quelle persone che vivono con noi, che in qualche modo il Signore ci ha messo accanto, pensiamo ai nostri genitori, pensiamo ai nostri figli, pensiamo ai nostri mariti, alle nostre mogli, ecco, sono persone che sono legati con noi da un fatto di grazia, un fatto sacramentale, un fatto soprannaturale. Forse finora abbiamo troppo puntato sull'aspetto umano del nostro rapporto, no? Qui dice appunto Geremia: "Maledetto l'uomo che confida nell'uomo." Abbiamo troppo, in maniera eccessiva, fatto riferimento proprio all'aspetto umano della nostra relazione. È venuto il momento di scoprire l'aspetto soprannaturale. A me è capitato una volta in carcere una cosa veramente, veramente difficile. Un detenuto mi ha chiesto di fare una telefonata alla compagna perché era preoccupato. Mi diceva: "Io ho scritto 3 lettere, però lei non mi ha risposto. Chissà se le sono arrivate." Allora io ho fatto questa telefonata, che si poteva fare da un punto di vista giuridico ovviamente, e la compagna mi ha detto: Sì, le lettere le ho ricevute, ma io non gli voglio rispondere perché io ho deciso di lasciarlo." E allora io le ho detto: "Beh, glielo dica." "No, no, glielo dica lei." E e ha chiuso la telefonata. Allora, ecco, questa cosa, io ero molto preoccupato, no, su come fare a dire, a comunicare a questo poverino queste situazioni. Però non potevo farlo, quando poi mi tritato di farlo non potevo farlo, per una serie di circostanze, per cui lo disse a un altro detenuto che con tutta pace mi disse sì, non si preoccupi, glielo dico io. Effettivamente questa si capì lì che era una cosa molto comune, molto normale, il fatto di affrontare questo problema, no? Era qualcosa che avveniva normalmente e la loro risorsa interiore era dire se ti ha lasciato. Sei stato fortunato che ti ha lasciato, vuol dire che non ti amava. Ecco, questo è un modo molto rude, no? Per arrivare alla verità dei rapporti. Sfruttiamo queste 3 settimane per cercare di crescere nella verità dei nostri rapporti. Togliamoci dalla testa che abbiamo davanti una crociera di 3 settimane, una vacanza di 3 settimane. Non è così. Abbiamo piuttosto davanti una prigionia di 3 settimane. Una croce di 3 settimane. Abbiamo davanti un momento, una specie di arresti domiciliari, no? In cui però non possiamo neppure fare nulla, che metteranno alla prova le nostre relazioni. Allora, cerchiamo di essere come quei cagnolini di cui parla la parabola di Gesù, i cagnolini che fanno atti di carità veri, leccavano le ferite. Leccare le ferite non risolve nessun problema dell'umanità, però fa aggiungere la prossimità, che è qualcosa di veramente importante, della quale abbiamo veramente bisogno. Bene, ci fermiamo qui. Concludo come sempre inviando le mie preghiere a tutti, pregate per me che io prego per voi e per chi non crede, pensieri felici. Io vi benedico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.